State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi questa mattina Carlo Reglia e Elisabetta Merati. Voi ci state ascoltando in diretta oppure in podcast su sbs.com.au/italian. E noi diamo il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini, che ci parla di tutto ciò che è immigrazione, anche se parlare di immigrazione in questo momento sembra parecchio difficile per quanto riguarda l'Australia. Emanuela, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a voi. Sì, in
ciao Emanuela, buongiorno.
Ragione, però ci sono ancora degli immigrati in Australia, forse a cui può interessare.
Chiaramente, e noi ci rivolgiamo proprio a loro. Allora, luglio, primo mese dell'anno finanziario, ed il mese in cui ci si aspetta che gli stati australiani riaprano le nomination, le cosiddette nomination per i visti a punti. Ad oggi sono due gli stati che hanno fatto la prima mossa, cioè Western Australia e South Australia. Iniziamo dal Western Australia, che ha riaperto i programmi 190 e 491 da qualche giorno, il 5 luglio. Innanzitutto ci sono diverse liste, giusto?
Sì, intanto il Western Australia è uno di quegli stati che pesca direttamente dalla graduatoria di Skill Select per concedere una nomination, quindi non si può richiedere la nomination se non si viene scelti dalla graduatoria. Se si viene pescati si hanno poi 28 giorni per fare una richiesta ufficiale di nomination al Western Australia, e comunque non vuol dire che poi accetterà obbligatoriamente. Quest'anno ci presenta tre liste, di cui una riciclata dal vecchio sistema. Intanto, come regola generale, se le occupazioni sono segnate come solo regionali su queste liste, vuol dire che il candidato deve avere un lavoro o un contratto di lavoro nelle zone regionali del Western Australia, che sono indicate con una serie di codici postali sul sito del Western Australia. Queste zone regionali non vanno confuse con il visto 491, per cui anche Perth è zona regionale, quindi queste sono occupazioni specifiche solo per certe zone, e in realtà poi la zona metropolitana di Perth non c'è. Quindi queste tre liste le possiamo chiamare la lista graduate, che è quella riciclata e non è cambiata, cioè per quelli che hanno studiato in Western Australia, e poi per chi non è studente c'è la lista generale 1 e la lista generale 2. Vediamo che nella lista 1 ci sono solo professioni medico-sanitarie. Nella lista 2 e nella lista graduate invece c'è una scelta abbastanza ampia e si spazia dall'ingegneria alla ristorazione, dall'edilizia all'informatica e tante altre occupazioni.
Manuela, quali sono i requisiti per ottenere questa fatidica nomination?
Beh, intanto chi non è in Australia non potrà essere invitato a richiedere una nomination, e questo rimane in linea con le direttive del governo di mantenere i confini chiusi. Chi è in Australia ma abita fuori dal Western Australia dovrà dimostrare che ha fondi sufficienti per potersi mantenere per i primi mesi, e ci sono delle cifre specifiche. Per esempio, se si è single bisogna dimostrare che si hanno $20,000, in coppia $30,000, e per ogni figlio sono $5,000 in più. Inoltre, per tutti, come livello di inglese, a parte il minimo di competenza richiesto normalmente da visti a punti, se l'occupazione è manageriale o un'occupazione professionale, bisognerà avere almeno un 7 all'IELTS per ogni componente, oppure un test equivalente, quindi un livello molto alto. Rispetto alle tre liste diverse, i requisiti per gli studenti, quindi lista graduate, dicono che devono aver studiato in Western Australia per almeno 2 anni, in un istituto terziario come l'università, oppure nei college per corsi professionali, o addirittura nelle scuole d'inglese. Come requisito professionale bisogna aver effettuato 6 mesi di lavoro almeno negli ultimi 5 anni nell'occupazione scelta, e il lavoro effettuato deve essere stato post qualifica di almeno 20 ore a settimana. In alternativa si può avere un'offerta di lavoro full time, quindi di almeno 35 ore a settimana per almeno 6 mesi, sempre nell'occupazione scelta. Invece chi ha un'occupazione in lista 1 deve dimostrare di aver lavorato almeno un anno in Australia negli ultimi 10 anni, oppure almeno 3 anni fuori Australia, sempre negli ultimi 10 anni e sempre nell'occupazione nominata. E in più deve avere anche un'offerta di lavoro di 12 mesi nell'occupazione scelta. Chi invece ha l'occupazione nella lista 2 può solo mostrare un'offerta di lavoro di 12 mesi. C'è da dire che questi requisiti selezionano già a priori su un territorio che presenta pochi candidati a causa della chiusura dei confini, ma come ha annunciato dal governo, il Western Australia darà soltanto 1.100 nomination per l'anno finanziario per il visto statale 190 e solo 340 nomination per il visto regionale 491, quindi alla fine non ne cerca poi tanti di candidati.
Insomma, pochi candidati che devono essere super qualificati e devono pagare.
Pochi ma buoni.
Pochi ma buoni, esatto. Insomma, questo è il motto. Senti, per uno Stato, Emanuela, per uno Stato che ha già avviato le procedure, come ben detto il Western Australia, uno che si appresta a farlo, cioè il South Australia, che riaprirà il programma per i visti 190 e 491 il 20 luglio, cioè tra 4 giorni. Allora, anche in questo caso c'è una nuova lista di occupazioni, vero?
Sì, intanto il South Australia funziona diversamente dal Western Australia, cioè qui si può fare richiesta direttamente online, il che è vantaggioso in quanto si può almeno sapere il risultato subito senza aspettare invano una chiamata in graduatoria che magari non arriverà mai. Anche il South Australia accetterà un numero di richieste, devo dire, molto un po' più alto del Western Australia, 2600 sia per il visto 190 che per il visto 491, e preferisce generalmente chi è già in Australia. Vediamo che da 3 opzioni di percorso che si riconducono tutti alla stessa lista, quindi c'è una lista sola ma è lunghissima, c'è veramente di tutto, e per ogni occupazione si apre una piccola finestra che indica quali sono i requisiti necessari e in quale di queste 3 opzioni si può fare richiesta, inclusa la possibilità, se esiste, ma molto rara devo dire, di fare richiesta anche se si è fuori Australia, quindi forse probabilmente più uno prossimo futuro che adesso. Quindi ci sono queste 3 opzioni e praticamente andando sul sito, sulla lista, si può vedere tutto quello che viene richiesto per ogni occupazione, in quale opzione, in quale di queste opzioni rientra.
Senti Emanuela, anche in questo caso facciamo la lista di quali sono i requisiti delle 3 opzioni per ottenere la nomination?
Beh, intanto per tutti si richiede un livello di inglese e un numero di anni di lavoro diversi a seconda dell'occupazione, quindi si torna alla suddetta lista con tutte le occupazioni dove si deve andare a controllare il livello di inglese specifico per quell'occupazione e quanti anni di esperienza lavorativa vengono richiesti. Poi abbiamo questi 3 percorsi preferenziali per il South Australia. Un percorso è quello offerto agli studenti che hanno studiato almeno metà del loro corso in South Australia per un minimo di un anno di residenza e devono aver continuato poi dopo la fine degli studi a risiedere nello Stato. Questi studenti in genere hanno delle facilitazioni sui requisiti, soprattutto dal punto di vista dell'esperienza lavorativa richiesta, in quanto ovviamente non ne avranno molta. Un altro percorso è per chi lavora attualmente nello Stato nell'occupazione scelta, oppure per chi lavorando in un'altra occupazione risiede in South Australia da molto tempo, cioè almeno 3 anni per gli studenti e almeno 5 anni per chi ha altri visti temporanei. Infine abbiamo l'opzione del programma cosiddetto Talenti e Innovazione, che si suddivide in altri 5 percorsi possibili. Ce ne sono per grandi talenti così in generale, oppure applicati al lavoro o allo studio, oppure per start-up o per chi lavora in zone regionali del South Australia. Quindi questa opzione del programma però innovazione non è disponibile per chi è fuori Australia. Ora i requisiti, oltre ad applicarsi in modo differenziato per ogni occupazione della lista, poi sono parecchi per ognuna di queste opzioni, quindi bisogna andarsela a guardare sul sito perché ci vorrebbe un'ora solo per dirli tutti, però insomma infatti. Sono molto più specifica di quelle del Western Australia.
Allora, soltanto una battuta veloce, questo abbiamo detto per Western Australia e South Australia, si sa qualcosa per quanto riguarda le tempistiche degli altri stati?
Per quanto riguarda gli altri stati, anche qui abbiamo dei numeri bassi, il New South Wales è l'unico che accetterà più domande di tutti, sia in zona diciamo metropolitana sia in zona regionale. Per quanto riguarda le aperture ci si aspetta che accadano nelle prossime 2 settimane, in realtà qualche stato per ora ha solo chiuso a chi non è in Australia, altri stanno rivedendo i criteri di alcuni programmi ma non di tutti e altri stanno invece continuando a processare i candidati che avevano già fatto richiesta prima della fine dell'anno finanziario. Magari la prossima volta possiamo analizzare altri stati se hanno concluso le loro revisioni. Come raccomandazione suggerirei di tenere un occhio sul Queensland per chi è interessato a quello stato, che ha detto che riaprirà a fine luglio. per stare pronto, perché negli ultimi 2 anni ha aperto il programma per letteralmente poche ore e poi l'ha richiuso, perché a quanto dice è stato inondato di richieste, quindi gli direi di controllare il sito ogni giorno per non perdere l'occasione, sperando che invece quest'anno rimangano aperti un po' di più.
Senti Manuela, proprio da lì ci arriva una domanda, te la leggo al volo. Massimo da Brisbane ci chiede: è vero che chi ha lo student visa può lavorare ora anche nei supermarket oltre il limite orario delle 20 ore normalmente imposto? Lui dice: mi piacerebbe capire se davvero l'immigrazione è usata per tappare le emergenze e questo si tradurrà in opportunità a lungo termine. Cosa gli possiamo dire?
Beh, l'immigrazione è usata per gli scopi economici del paese e questo è sempre stato ribadito dal governo, che questi poi siano di emergenza o pianificati a lungo termine, poi sta ad ognuno in realtà trovarsi un proprio percorso per andare oltre l'emergenza. Comunque al momento gli studenti possono lavorare senza limiti di ore nel settore della ristorazione, del turismo, in alcuni centri di assistenza agli anziani e dei disabili, o se stanno facendo un corso di studio nel campo della sanità e vengono impiegati in concomitanza nel settore. La concessione di lavoro nei supermercati è durata un certo periodo di crisi, però ora non c'è più, quindi meglio sempre andare a controllare il sito perché viene aggiornato continuamente.
E con questo ci salutiamo, Emanuela, grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi e alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.